apriamo una pagina musicale e teatrale, come dicevo, in compagnia del nostro Pier Lepori. Ciao Pier, ben trovato.
Buongiorno Marco, buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, tu tra sabato e lunedì sera hai visto quattro opere e un balletto tra Zurigo e Ginevra in occasione della riapertura dei due più importanti teatri d'opera della Svizzera. Allora, tramortito o felice, o tutte e due magari?
Ma sì, tutte e due, magari piuttosto felice, un po' annegato della musica evidentemente, perché sia Zurigo che Ginevra hanno fatto le cose davvero in grande stile quest'anno. Partirei dalla Limmat, dove sono stato nel fine settimana, la città sulla Limmat, con questa operazione Oper für alle, o Ballett für alle. In realtà si tratta di un'iniziativa che normalmente si svolge in giugno, questo dal 2015, ma che quest'anno a causa della crisi sanitaria è stata spostata a settembre, quindi in occasione dell'apertura di stagione, con un successo direi notevolissimo, con buona pace anche dei pass sanitari assolutamente controllati strettamente ad ogni ingresso. Ci sono state 13.000 persone che hanno assistito ai vari spettacoli, alle prove generali e alle proiezioni gratuite proposte su grande schermo su una assolata Sechs-Leute-Platz proprio davanti all'Opernhaus. Operazione popolare con tanto di sedie blu in vendita con il motto Oper für alle, e anche Bratwurst evidentemente immancabili, faceva un tempo stupendo, ma anche indubitabilmente operazione di visibilità tanto più importante in un momento in cui il Covid ha generato comunque 10 milioni di ammanco nel budget di 125 milioni, di cui 80 di sussidi, quindi difficile immaginare di più nel budget dell'Opernhaus. Come ha recentemente dichiarato il direttore amministrativo del teatro, l'Opernhaus sopravvive solo se riempie la sua sala di 1100 posti, almeno all'85%, naturalmente non è stato così in questo periodo, in quest'anno e mezzo. Il fine settimana è stato comunque un successone, punte di 5.000 persone sabato sera per la ritrasmissione della Messa da Requiem di Verdi, diretta meravigliosamente da Fabio Luisi, e domenica con il live streaming appunto di questa Salome di Strauss, nello stesso tempo all'interno dell'opera per gli spettatori paganti della prima e all'esterno con le 5.000 persone gratuitamente accolte sulla piazza.
Che bello, prima molto attesa quindi in teatro sulla piazza, come dicevi, domenica sera con quest'opera del 1905 di Richard Strauss, una delle più amate del repertorio tedesco, ma difficilissima soprattutto per la protagonista, a cui si richiede un'estensione vocale, una potenza canora, doti di recitazione di altissimo livello, oltre poi alla capacità di danzare la famosa danza dei sette veli che sentivamo in apertura.
Sì, in effetti, anche se a Zurigo si è andati abbastanza sul sicuro. La cantante prescelta per questo ruolo, che fa tremare i polsi di molte, era Elena Stichina, giovane soprano russo che però aveva già convinto nello stesso ruolo di Salome nel mese di febbraio, forse lo ricorderete, quando fu protagonista della storica serata di riapertura della Scala, senza pubblico in questo caso, anzi con l'orchestra in sala e con la travolgente direzione di Riccardo Chailly, in una bella regia di Damiano Micheletto. Direi che il soprano qui conferma le sue doti di eccellenza, anche se in uno spettacolo forse meno smagliante di quello Scaligero. Per cominciare, accanto a lei c'erano coprotagonisti bravi ma non travolgenti, ma temo anche che sia un po' colpa della regia, un po' astratta, un po' troppo astratta a mio modo di vedere, con un riferimento chiaramente storico al futurismo. Il direttore dell'Opernhaus, Andrea Somocki, che appunto ha firmato la regia, ha operato per una serie di figure geometriche gialle e rosa, due lune, una sotto e una sopra, una macina come una macina di mulino, una passerella color salmone che si muovevano in continuazione, e mi è sembrato che i cantanti fossero un po' persi e non sempre ben diretti dal regista, che li ha spinti tra l'altro a modi teatrali un po' brutali e realistici, al contrario di queste scenografie astratte. Per contro, sul podio a dirigere la Filarmonia Zürich c'era una donna, la nominata Simone Young, che è stata bravissima, capace di spingere la sua lettura dello spartito in molte direzioni diverse, dai grandi afflati lirici maleriani alle più raffinate ornamentazioni liberty, fino alle dissonanze e armonie contrapposte che aprono verso il modernismo. In sala, lo dicevi, la creazione era nel 1905 a Dresda, c'era anche un certo Arnold Schönberg che uscì entusiasta delle innovazioni stilistiche straussiane, in particolare di una certa tendenza al declamato libero che gli avrebbe poi consentito di lì a qualche anno di inventare lo Sprachgesang. Con questi contrasti la direttrice d'orchestra li ha veramente presi in modo molto forte, li ha colti benissimo, e insomma direi che Zurigo, questa Salome, è stata soprattutto un trionfo tutto al femminile.
Allora, due donne, che bello anche scoprire queste cose, la soprano russa Elena Stichina e la direttrice d'orchestra tedesca Simone Young per la Salome di Strauss a Zurigo, ma appena il tempo di riattraversare la Svizzera in treno, Piero, ti sei trovato lunedì sera a Ginevra al Grand Théâtre che proponeva la sua apertura stagionale con un'opera forse meno conosciuta, anzi rarissima, Guerra e Pace di Prokofiev, monumento musicale tratto dal celeberrimo romanzo di Tolstoi.
Ma per essere monumentale, la serata di Ginevra è stata monumentale. 4 ore, 40 interpreti, un coro di 75 elementi, un'orchestra di 100 strumenti, un'opera in formato colossal, con accenti scopertamente patriottici e per nulla modernisti. Fu scritta 40 anni dopo Salome, ma sembra un'opera di 40 anni prima. È composta dunque durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Prokofiev aveva deciso di tornare in Russia con la seconda moglie, che tra l'altro è autrice del libretto dell'adattamento di Guerra e Pace, sottomettendosi chiaramente ai diktat estetici stalinisti, mentre lavorava tra l'altro alle musiche filmiche di Ivan il Terribile di Eisenstein. Guerra e Pace, se volete, un digest del romanzo di Tolstoi, che è gigantesco, con un sacco di figure, e nell'opera è divisa in due parti, anche se esiste anche una versione in una sola parte. A Ginevra è stata scelta quella in due parti. Nella prima seguiamo le avventure ormai celeberrime del valoroso principe Andrei, i suoi amori per l'ingenua Natasha, le insidie del perfido Kuragin, in una società d'inizio 800 tutta presa dai valzer e delle mazurche. Nella seconda, ecco arrivare l'invasore, il perfido Napoleone, a cui l'eroico popolo russo risponde con le barricate. Vi lascio immaginare in pieno momento sovietico quale scialo di effetti speciali musicali. La prima parte, se volete, che a toni appunto un po' ottocenteschi, tra Mussorgsky e Tchaikovsky direi, è ancora ascoltabile. La seconda, per cui Prokofiev ricicla tra l'altro molte sue musiche precedenti, anche cinematografiche, ed un nazionalismo patriottico da polpettone musicale. La regia, affidata all'enfant terrible castigliano Calixto Beito, è ancora interessante anche in questo caso. Nella prima parte un po' glamour, un po' gattopardesca, ma nella seconda si perde completamente per strada, con effettacci, video di cavallette, video rossi sullo sfondo. Per fortuna sul podio c'è un buon direttore d'orchestra, Alejo Perez, che però non può contenere questo strombazzamento delle scene di massa, leggere come una macina di mulino. Per fortuna ci sono i cantanti russi, che sono specialisti di questo tipo di canto molto forzato ma molto lirico, che hanno voci notevolissime, a cominciare già dal principe di Björk Bürger e dalla Natasha di Rusan Mantashian, che ha un nome piuttosto armeno, direi, ma insomma pare, secondo la collega russofona, che avesse una dizione perfetta. I due protagonisti sono belli, magnetici, potenti. Insomma, non è uno spettacolo proprio per palati raffinati, è una sorta di strozzapreti operistico fuori tempo massimo, ma però con voci e orchestra di ottimo livello, direi. Come avrete capito, però, non ci andrei una seconda volta.
E infatti, leggera come una macina di mulino, mi rimarrà impresso, Pier. Uno spettacolo, dicevi, monumentale, con i rischi che tu efficacemente hai messo in risalto, questo Guerra e Pace in scena all'Opera di Ginevra fino al 24 settembre, mentre la Salome di Strauss è in scena all'Opernhaus di Zurigo, si replica poi ancora fino al 17 ottobre in alternanza con l'Incoronazione di Poppea di Monteverdi. Pier, io ti ringrazio intanto per averci portato all'opera. Buona serata.
Buona serata a voi, grazie.